La consulenza. Benessere e salute.
Bentrovati da Enrica Alberti. Oggi la nostra consulenza si occuperà di obesità infantile e adolescenziale e di un programma di trattamento multidisciplinare per combatterla. Un programma organizzato da diversi anni in una ventina di ospedali del nostro paese, tra i quali quello regionale di Lugano. Con noi i due responsabili del programma, il primario e la capoclinica di pediatria dell'ospedale regionale di Lugano, il dottor Valdo Pezzoli e la dottoressa Sara Queirolo. Bentrovati ad entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, dottor Pezzoli, contravvenendo le regole dell'educazione, mi scuso con la dottoressa Queirolo, do la prima la parola al nostro ospite di genere maschile. Dottore, parliamo di obesità, cerchiamo di dare un'idea, una cifra, un'indicazione della pericolosità di questa malattia di obesità, quindi quando si parla veramente di malattia, non solo di sovrappeso. Quindi nel nostro paese quali sono le cifre che dovrebbero far drizzare le antenne ai genitori dei nostri bambini?
Le cifre che fanno drizzare le antenne, come dice lei, sono le proporzioni che noi possiamo ritrovare in ogni collettivo. Per esempio, in una classe di scuola elementare, 2 o 3 bambini sui 20 che fanno parte della classe sono da considerare generalmente in sovrappeso. Bisogna anche distinguere quello che è il sovrappeso, che è una misura molto semplice, vuol dire un peso superiore a quello che ci si aspetta per una determinata età, per un determinato sesso. Il sovrappeso ha poi delle sfumature: c'è un sovrappeso lieve, un sovrappeso importante e c'è un eccesso di sovrappeso che noi chiamiamo obesità. Questo è quello che si avvicina a quello che lei ha definito una malattia. L'obesità comporta dei seri rischi per la salute.
E per affrontare, quindi, diciamo, il momento estremo è questo eccesso di sovrappeso, obesità. Per non arrivare all'estremo limite, naturalmente, è necessaria un'informazione, un'alimentazione, un'igiene di vita che deve essere il più possibile distribuita a livello proprio informativo e nel quotidiano. Parlo di frigorifero o di merenda dei ragazzi o semplicemente di pasti. Dottoressa Queirolo, lei è corresponsabile col dottor Pezzoli di questo programma, dove vedo una veramente schierati in panchina una serie di professionisti pronti ad aiutare le famiglie e i ragazzi con problemi di sovrappeso. Ci può presentarsi qual è l'idea di questo OttiMix?
Dunque, l'idea, appunto, è una presa a carico multidisciplinare, perché si è visto a livello internazionale che le prese a carico che c'erano fino anni fa non sono quelle più adeguate, perché l'obesità e il sovrappeso hanno una multisfaccettatura. Quindi quello su cui agire è il nucleo familiare nella sua interezza, ma analizzando tutte le componenti di questo problema, quindi dalla componente sia alimentare sia di educazione fisica, ma anche la componente psicologica, non dimentichiamo la fame emotiva e l'alimentare anche dal punto di vista pratico. Nel nostro progetto non c'è solo una dietista, ma ci sono anche cuochi che cucinano insieme alle famiglie, insieme ai ragazzi, e insegnano come poter rendere più appetitosi dei piatti che di per sé possono essere non troppo appetibili. E si fanno delle passeggiate insieme, si cerca insomma di fare gruppo anche utilizzando delle terapie, tra virgolette, che sono un po' meno convenzionali, che molto spesso i genitori stessi all'inizio non vedono come quelle più riconosciute, come l'arte terapia o l'ergoterapia, che però servono per una comunicazione non verbale dell'aspetto psicologico o per la presa a carico della percezione corporea di un bambino che soffre di obesità o di sovrappeso, che è sicuramente diversa da quella di un bambino che invece non ha questi problemi. E per quello che le persone messe in campo sono molte e cerchiamo di fare una squadra con la quale tutti uniti si possa veramente riuscire ad avere una soluzione a questo problema.
Dunque, il CT è adesso l'allenatore, non in seconda, non so quali siano in realtà veramente i ruoli all'interno del Politburo che organizza una squadra. Insomma, dottor Pezzoli e la dottoressa Queirolo sono oggi in studio con noi a Rete 1 a disposizione dei nostri ascoltatori. Potete comporre lo 0848030707 per chiedere consiglio direttamente ai nostri consulenti, oppure ricordo la pagina Facebook di Rete 1 aggiornata dalla nostra collega Paola Zucchetti in tempo reale, quindi se volete postare delle domande perché troppo timidi per prendere in mano la cornetta e parlare direttamente con noi, potete farlo sulla pagina Facebook di Rete 1. Dunque, panchina pronta, diamo un'informazione alle famiglie, ai genitori che dovessero ascoltare questa trasmissione. Una preoccupazione primaria è quella dei costi, naturalmente, di un servizio, non solo dei benefici di quello che viene offerto da questa ventina di centri nel nostro paese. Spieghiamo qual è l'accessibilità di questa opportunità terapeutica.
Allora, l'accessibilità è proprio perché questo problema è molto sentito anche dalle casse malati, i genitori non devono preoccuparsi perché è totalmente rimborsato il costo dalle casse malati, previa una garanzia di partecipazione ad almeno il 90% del programma. Questo perché le casse malati da una parte devono tutelarsi perché i costi sono abbastanza ingenti, ma dall'altra vogliono essere sicuri che e anche noi vogliamo essere sicuri che il problema venga realmente percepito com'è dalle famiglie. E chi non rientra nel programma può essere seguito comunque non con tutti i componenti che dicevamo prima, ma anche dal punto di vista comunque medico e alimentare dal nostro centro ambulatoriale attivo presso l'ospedale civico.
L'accesso a questo, cioè l'iter di accesso a un servizio come questo offerto dal vostro ospedale e da altri in Svizzera italiana e non, è comunque il filtro dato dal pediatra.
Sì, la maggior parte dei casi sono i pediatri che segnalano i bambini, molto spesso sono i genitori stessi tramite il passaparola o comunque rendendosi conto loro stessi di avere un problema, chiamano la nostra segretaria e si annunciano per una prima visita e poi da lì inizia tutto l'iter per essere inseriti nel programma.
Dottor Pezzoli, il binomio obesità infantile adolescenziale è, lo possiamo etichettare come pericoloso, cioè è necessario pensare al futuro quindi dei bambini e degli adolescenti oggi in sovrappeso / obesi?
Questo è fuori di dubbio, nel senso che ci sono delle prove molto, molto tangibili del fatto che il sovrappeso per molti anni provoca dei danni a livello di vari organi e quindi in definitiva diventa una predisposizione a delle malattie che si riveleranno però nell'età adulta. Questo è quello che rende anche difficile talvolta la motivazione in famiglie e rispettivamente in bambini e adolescenti che si sentono bene e che effettivamente stanno bene così come sono, ed è difficile arrivare con un po' quell'attitudine da uccello del malaugurio a dire attenzione a dei rischi che il sovrappeso può comportare. Comunque questi rischi sono ben documentati e quello che si cerca di fare nelle consulenze pediatriche con bambini obesi è di cercare di vedere se ci sono dei segni che sono dei segni premonitori di queste complicazioni future.
Citiamole, io vedo un rapporto, adesso non voglio appunto fare io l'uccello del malaugurio della situazione, notevolmente aumentato il rischio di diabete di tipo 2, colicistopatia, dislipidemia, resistenza all'insulina, difficoltà respiratoria, apnea del sonno come conseguenze per la salute, aumentate dal fatto di essere in sovrappeso o obesi. E gli esami a cui faceva riferimento lei, dottore, cioè quindi quali sono queste antennine vibranti?
Ci possono essere tanti esami il cui dettaglio non è così interessante forse per il pubblico che ci ascolta, ma sono degli esami anche relativamente semplici che possono essere eseguiti sia nello studio pediatrico, nello studio medico che nel nostro ambulatorio, che ci danno delle indicazioni su come sta il metabolismo, quindi la chimica del corpo dei bambini. Forse posso aggiungere una cosa a questo proposito, che è in fondo una cosa importante, perché è la serie di fattori che hanno motivato un gruppo di pediatri per molti molti anni, che hanno lottato, hanno veramente cercato in tutti i modi di ottenere la certificazione di programmi finanziati dalle casse malati, quindi hanno fatto un grosso lavoro di convincimento sia della comunità medica, ma anche della comunità poi, diciamo, di tutto il sistema sanitario. E devo dire che noi siamo molto riconoscenti a questi nostri colleghi, che hanno rotto una breccia e che hanno permesso poi l'istituzione di questi programmi che sono finanziati, sono sostenuti dalle casse malati e che comunque hanno un senso in termini di politica sanitaria, perché i costi di questi trattamenti presso bambini e adolescenti sono irrisori rispetto al costo di un futuro invalido in giovane età.
Certo. 0848 030707, se volete chiedere consiglio ai nostri consulenti, oppure semplicemente, dottore o dottoressa, quando ti capita di avere il figlio di un'amica, il figlio di una vicina, e ti viene da dire: il bambino, a modo di vedere, non dovrebbe buttarsi sul biscotto portato al parco giochi, ma magari ti conviene prendere il telefono. Anche questo consiglio e momento in cui uno decide di intervenire è delicato dal punto di vista psicologico e dell'aspetto sociale, dottoressa Quirolo.
Sì, è molto difficile, infatti lo vediamo anche tra noi colleghi, come quando i bambini vengono valutati anche per altri motivi dal personale medico, sia sempre un po' un tabù quasi dire a un genitore: guardi che suo figlio è sopra le curve per il peso, sopra le curve per l'indice di massa corporea, perché questa presa di posizione implica sempre quasi una colpevolizzazione da parte dei genitori, che si sentono inadeguati, si sentono non dei bravi genitori, perché hanno in qualche modo creato qualcosa che può essere potenzialmente pericoloso e che comunque viene anche additato dagli altri bambini, dagli altri genitori, come un qualcosa di non giusto. Però dobbiamo prendere coscienza che è una prevenzione, come diciamo prima, per il futuro, per la salute della nuova generazione, che si è visto anche dal punto di vista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questa tendenza all'obesità, al sovrappeso, andrà così avanti come sta andando negli ultimi tempi, non garantirà una sopravvivenza ai nostri figli tale quanto è stata per noi o per le generazioni che ci hanno preceduto. Quindi è questo quello che su cui vogliamo riflettere, ecco.
Questo è importantissimo dal punto di vista del quindi questi siamo mandiamo il messaggio, chi lo deve ricevere, quindi i bambini, gli adolescenti, sono in una fase, un momento difficile, per cui il fatto di sapere che c'è un aiuto multidisciplinare con vari professionisti a disposizione, da una parte può un po' spaventare, perché il bambino si trova di fronte improvvisamente tutti degli estranei che vogliono incidere sulla sua vita, vogliono modificarla, tendenzialmente limitandogli le godurie di libagioni, e quindi naturalmente anche nei confronti del bambino è difficile impostare questo rapporto. Come viene filtrato nella pratica del vostro studio, insomma, di questo trattamento?
Allora, quello su cui noi puntiamo è l'unione fa la forza, nel senso che quello che ci sembra possa essere di supporto alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi stessi, è che non sono soli nel percorso, ma che sono inseriti in un gruppo di coetanei e che quindi possono tutti insieme formare un fronte compatto per riuscire a stimolarsi anche uno con l'altro e a raggiungere degli obiettivi che, vogliamo sottolineare, non sono quelli che forse la maggior parte si attende, ma sono soprattutto non tanto quelli di ridurre il peso e quindi di vedersi anche più belli, però sono quelli realistici di mantenere il peso o anche di cambiare soprattutto lo stile di vita, quindi sapere quale è l'alimentazione più sana per tutti, non solo per loro, ma per tutto il nucleo familiare. Muoversi insieme con la famiglia, con gli amici, cercando di sfruttare tutte le possibilità. Quindi, un po' ricalcando la modifica che è stata fatta alla piramide alimentare, mangiare bene, muoversi, ma soprattutto divertirsi, così che possano questi comportamenti essere portati avanti poi per tutta la vita, non per il periodo solo ristretto dell'adolescenza.
0848 030 7 07 per parlare con la dottoressa Queirolo e con il dottor Pizzoli. Stiamo parlando di obesità infantile. Ha composto questo numero Juan, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Io la domanda che ho si riferisce soprattutto, non ho sentito ai dottori parlare sulle percentuali di bambini o di adulti obesi che abbiano questo problema in base a problemi alla ghiandola tiroide. Non lo so se questo gioca pure un ruolo importante quando si parla di obesità. Credo che tante volte la tiroide gioca un ruolo nel metabolismo che ha bisogno di essere capito e non soltanto l'alimentazione, ad esempio.
Grazie Juan, ascolti la risposta della dottoressa per radio, grazie mille.
Allora, grazie mille della domanda. Sicuramente la tiroide, essendo la ghiandola che più di tutte regola il metabolismo, può, in caso di malfunzionamento, quindi soprattutto se funziona poco, predisporre al sovrappeso, all'obesità. Infatti, tra gli esami che vengono fatti come screening di partenza ci sono gli esami della tiroide, appunto, e insieme ad altri ormoni, insieme ad altri profili, sia lipidico che dello zucchero, per avere uno screening e vedere in che modo e in che ruolo gioca nei bambini che si presentano da noi, perché sicuramente, soprattutto nell'età adolescenziale, ci possono essere patologie a carico di questa ghiandola che predispongono e che causano.
E certo, quindi compromettono eventualmente, sì, gli sforzi del ragazzo, del paziente. Un altro ascoltatore, Battista, buongiorno.
Sì, buongiorno. Mi sentite male perché sono in viaggio, scusate.
Al mani libere, spero, vero, signor Battista?
Ho mani libere.
Bravissimo. Ci dica.
La domanda è se si ha una figlia che è tendente al sovrappeso, è giusto dirglielo o piuttosto invogliarla, incitarla a fare movimento, corretta alimentazione, eccetera, eccetera? O è giusto farglielo presente, insomma?
Questa è veramente una bellissima domanda, Battista. È vero che è un momento delicato. Quanti anni ha sua figlia? La signora, la ragazzina di cui stiamo parlando?
Va per i 9.
Ah, ok. Dottor Pizzoli.
Penso che sia importante essere molto, molto chiari, molto espliciti riguardo al sovrappeso come riguardo a qualunque altra condizione. Non ci sono motivi di, diciamo, girare attorno a un tema come il sovrappeso, ma questa domanda ci fa vedere come effettivamente il sovrappeso sia qualcosa che viene visto negativamente anche in termini proprio di pregiudizi, e quindi si tende a farne un piccolo tabù. Noi pensiamo che in genere il tematizzare il peso, la forma del corpo, anche come un bambino o una bambina si sente nella propria pelle, sia qualcosa di molto importante. E è chiaro che ognuno è fatto in modo diverso. Questo un bambino o una bambina di 9 anni lo percepisce benissimo, e non bisogna neanche immaginare che ci sia un ideale di forma alla quale tutti devono corrispondere. Tutti nella loro diversità, quindi quello più magro, quello più grasso, hanno il diritto di essere così come sono, e questo è il punto di partenza. Ma se il sovrappeso porta effettivamente a, per esempio, la tendenza al sovrappeso è in aumento, il sovrappeso porta a dei problemi legati proprio alla percezione che gli altri hanno del bambino, allora questo diventa un problema e questo va tematizzato e va affrontato. E spesso i genitori si sentono un pochettino soli, un pochettino in imbarazzo ad affrontare un tema come questo, perché come lo si fa ad affrontare?
E quindi in questo caso lei cosa suggerirebbe, dottor Pezzoli? Cioè il padre o la madre di un bambino, di una bambina che hanno questo genere di problema e senti comunque che in classe c'è già questo bollino, se dicono, del compagno o della compagna in sovrappeso. Come lo comuni? Tematizzare è una parola che è difficile poi da tradurre in una chiacchiera la sera quando vuoi parlare con tuo figlio o tua figlia. Come si fa a dirglielo?
No, però lo si può fare. Lo si può fare in tanti modi, soprattutto se c'è un piano di comunicazione aperto, che è quello che è auspicabile che esista in ogni famiglia, in ogni nucleo familiare. Parlare apertamente può voler dire: io giudico qualcosa di te senza però essere critico, negativo o positivo nei tuoi confronti. E fondamentalmente il discorso che un bambino può accettare è quello che il genitore dica: io penso che tu sei troppo cicciottella, lo si può dire in modo simpatico, però la conseguenza non è io penso che sia così e basta, ma io voglio cercare qualcuno che ci possa aiutare a capire se questo va bene o no. E questo qualcuno fondamentalmente è il pediatra, il medico di famiglia, ci sono queste figure professionali che sono veramente a disposizione per continuare questo dialogo che comincia, come dice lei, alla sera in famiglia, ma che poi in qualche modo deve essere poi approfondito.
0848 03 0707 oppure la pagina Facebook di Rete 1 per chiedere consiglio al dottor Pezzoli e alla dottoressa Queirolo. Parliamo di obesità infantile e adolescenziale. Punto interrogativo e anche questo momento molto delicato. Il ragazzo o il bambino al quale viene comunicato, si tematizza, insomma, entra nel percorso terapeutico multidisciplinare o non multidisciplinare, insomma, si prende in mano il problema. Il fatto che sia diverso dagli altri, quindi c'è un pericolo di ghettizzazione da una parte e dall'altra se c'è invece un possibile scambio positivo nel trovarsi con altri bambini che hanno lo stesso genere di problemi. Dottoressa Queirolo, nei vostri gruppi, nei ragazzi che avete incontrato in questi anni, siete al terzo anno, giusto,
sì,
di questo Optimix?
Sì, sì. Sì, sicuramente dai colloqui che vengono fatti, soprattutto inizialmente con i genitori, con i ragazzi, si vede che la società purtroppo addita molto il bambino o il ragazzo in sovrappeso come qualcosa di diverso, qualcosa che deve essere messo da parte. Però l'obiettivo che abbiamo noi nel nostro programma è quello appunto di far fare un po' gruppo e quindi cercare in qualche modo di rendere anche più forti i ragazzi con una maggiore autostima. Proprio per questo la presa a carico anche psicologica sia per i ragazzi stessi ma anche per i genitori, che molto spesso si trovano con problemi nel relazionarsi, come dire al bambino, alla bambina, al ragazzo: questo non lo mangi, questo invece ti devi muovere di più. E quindi vediamo molto spesso che aumentare l'autostima è quello che poi fa fare la forza e fa fare gruppo con gli altri quando si trovano tutti nella stessa condizione e quindi riescono maggiormente a far fronte comune.
Quindi questa cosa l'avete osservata,
sì,
nei gruppi,
sì,
dove avete,
sì,
lavorato. Quindi vale per i ragazzi, gli adolescenti, come per gli adulti, perché,
sì,
quando uno ha una propria buona autostima poi riesce nei suoi obiettivi. Domanda che mi è stata posta via Facebook: è più alta la percentuale che i figli di genitori in sovrappeso poi sviluppino dei problemi di sovrappeso?
Sì, quello è noto a livello internazionale, perché la componente genetica c'è, però non è sempre quella che giustifica e che può dire arrendiamoci perché siamo nati così e il nostro destino è quello. Perché, come per tante patologie, l'influenza è multifattoriale, quindi c'è sicuramente una predisposizione, ma ci sono fattori ambientali che agiscono in maniera profonda, al di là di, come diceva l'ascoltatore di prima, di problemi invece endocrinologici o di sindromi genetiche che ci possono essere, ma che spiegano in una non grande parte, perché la maggior parte dell'obesità è un'obesità secondaria, cioè primaria, scusate, secondaria è quella dovuta a problemi di tiroide, di ormoni, mentre invece la primaria è quella su cui un substrato genetico ci sono i fattori ambientali che possono essere cambiati però, certo. È questo che vogliamo far passare.
Le variabili su quelle possiamo operare. Nadia, buongiorno, un'ascoltatrice che vuole parlare.
Buongiorno,
buongiorno signora.
Io prendo lo spunto da quello che diceva il dottore, che i genitori si trovano un po' in imbarazzo a dire, insomma, o spiegava come potevano dire se la figlia o il figlio fossero un pochino cicciottelli. Io ho sperimentato, io ho visto 30 anni fa che vivevo nella Svizzera interna, che i genitori che avevano questi bambini così, dei nostri parenti erano così, ricevevano una lettera a casa. Ricevevano una lettera a casa di presentarsi e poi avevano un colloquio a scuola, e questo si parla di bambini di 8, 9, 10 anni, quindi nelle elementari, e questa donna era una famiglia monoparentale e non aveva nemmeno la bambina tutto il giorno, l'aveva affidata a una svizzera e che era molto grossa. E io pensavo proprio da ragazza, come ero ventenne, pensavo, ma è perché probabilmente la nutre così come si nutre lei, che quella donna grossa che aveva questa bambina in affido, insomma, tutto il giorno, perché la mamma lavorava tutto il giorno. Ecco, questa ragazza, insomma, è riuscita a uscire da questo, ma voglio dire, le scuole controllavano questo, in Ticino non lo fanno, non lo so.
Grazie Nadia. Dottor Grazie. Pezzoli, lei è abbastanza veterano per sapere.
Allora, la situazione è effettivamente molto complessa, perché c'è il controllo, se volete, non come l'ha elencato la radiospettatrice, un controllo formale, quindi non c'è una convocazione da parte delle scuole, che io sappia, per discutere, tematizzare il fatto che un bambino è sovrappeso, ma c'è comunque un tipo di controllo molto complesso, di controllo sociale sul bambino sovrappeso. E io direi il fatto che il sovrappeso sia effettivamente il risultato di, come diceva la dottoressa Quariolo un attimo fa, il risultato di tante cause che si combinano tra di loro, tra cui anche per esempio proprio l'esempio di un'alimentazione smoderata, poco controllata, di un'alimentazione sregolata anche negli orari, oltre che nella quantità e nella composizione. Ecco, questo è una delle componenti, una delle possibili cause. A queste si associano poi tante altre cause legate da una parte all'alimentazione, dall'altro lato a quello che è lo stile di vita, i movimenti, l'attività fisica, e poi ci sono ancora delle altre cause che sono un po' tutte le dinamiche di interazione che un bambino ha all'interno della propria famiglia, all'interno della classe scolastica, eccetera. Quindi fondamentalmente bisogna dire: tutti ne sanno qualcosa, tutti vedono qualcosa, e in un certo senso tutti pasticciano un po'. Probabilmente quello che aiuta di più il bambino o l'adolescente, che non è consapevole di tutti i discorsi che noi stiamo facendo, io posso immaginarmi che un bambino di 10 anni sovrappeso non sia al corrente di tutte le cose che abbiamo detto in questa mezz'ora. Ebbene, dal punto di vista del bambino è importante che ci sia una certa chiarezza, e forse ci siano almeno due messaggi da parte del mondo esterno. Il primo messaggio è: non sei brutto, non sei cattivo perché sei obeso. Il secondo messaggio è: però c'è qualcosa che non va molto bene e ti vogliamo aiutare a capire cos'è che non va molto bene, il sovrappeso con le sue conseguenze, e ti vogliamo aiutare a uscirne, ti vogliamo aiutare ad essere un pochettino diverso, senza però perdere la gioia di vivere. Oggi il trattamento per l'obesità infantile e adolescenziale non passa da una specie di routine di dieta dimagrante, questo
certo.
Assolutamente non è il caso, ma passa piuttosto da un approccio piuttosto sfaccettato, come lo descriveva Sara Queirolo un attimo fa, molto differenziato e di per sé anche abbastanza divertente.
Diamo la parola veramente gli ultimi 20 secondi a Norma, ascoltatrice che vuole parlare con i consulenti. Signora, buongiorno.
Buongiorno, volevo ringraziare il dottore perché veramente parla molto bene.
Grazie Norma, voleva
Grazie.
Dire qualcos'altro?
Sì, potrei anche dire qualcosa.
Dica.
Io ho una figlia che sta facendo un lavoro perché a quanto pare dicono che è un po' grassottella.
Quindi si sta occupando, quanti anni ha sua figlia?
13.
Ok, si sta curando, insomma sta attenta all'alimentazione.
Esatto. Io mi auguro che funzioni, perché ci sono, come dice il dottore, altri fattori. Ed è sempre una cosa che anche noi adulti vogliamo dimagrire, ma per cosa? Per noi o per gli altri? Cioè è sempre questione di equilibrio.
Questa è una, veramente, dovremmo occupare un'altra ore e ore di radio, perché è un altro tema sul tavolo.
Buona giornata,
grazie Norma, tanti auguri per sua figlia adolescente. Sono le 13.30, io ringrazio i nostri consulenti, la dottoressa Sara Queirolo, capoclinica del servizio di pediatria all'ospedale regionale di Lugano, civico italiano, e al dottor Valdo Pezzoli, primario dello stesso ospedale. Grazie naturalmente a chi è intervenuto in diretta, a chi ci ha scritto sulla pagina Facebook di Rete 1, che è aggiornata in tempo reale dalla collega Paola Zucchetti, e naturalmente grazie a chi ci ha ascoltato. Derek Alberti, un saluto e un'ottima continuazione d'ascolto su Rete 1.